Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nart3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato da Feltrinelli e costruito come antecedente di Patria 1978-2008. Patria 1967-1977 è una vasta cronaca narrativa della trasformazione italiana nel decennio che va dai segnali premonitori del 68 al movimento. Del 1977. Enrico De Aglio, giornalista che visse direttamente parte di quella stagione, intreccia storia politica, cronaca, costume e cultura popolare, proteste studentesche e operaie, riforme e nuovi diritti, violenza politica, stragi, crisi economica, canzoni, film, libri e cambiamenti nella vita quotidiana. Il libro non propone una storiografia accademica sistematica, né una memoria privata in senso stretto. Il suo metodo è quello del montaggio giornalistico, organizzato anno per anno e composto da episodi brevi, fatti noti, vicende meno ricordate e materiali culturali che restituiscono il clima del periodo. Lo scopo è mostrare come l'Italia contemporanea abbia preso forma in un decennio simultaneamente attraversato da emancipazione sociale, conflitto radicale e paura collettiva. La prospettiva dell'autore è riconoscibilmente orientata e partecipe, elemento che richiede al lettore attenzione critica, ma dà al racconto una forte coerenza interpretativa. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, una cronaca anno per anno che trasforma il decennio in esperienza storica. La scelta strutturale più significativa di Patria 1967-1977 è la scansione annuale. De Aglio non costruisce anzitutto un'esposizione per grandi temi, ma segue la successione del tempo, facendo emergere il modo in cui eventi apparentemente separati si accumulano e mutano il paese. Questa impostazione consente di avvertire la velocità della trasformazione. Ciò che nel 1967 appare come un insieme di inquietudini culturali e giovanili diventa, negli anni successivi, mobilitazione collettiva, conflitto sindacale, polarizzazione politica e infine violenza sempre più visibile. Il lettore non incontra soltanto una lista di date, ma un panorama composto da flash ravvicinati, notizie parlamentari, manifestazioni, fatti di cronaca, mutamenti nei linguaggi pubblici e segnali della vita ordinaria. La forma frammentata favorisce una lettura agile nonostante l'ampiezza del volume e si adatta a un periodo in cui la cronaca sembra continuamente superare le interpretazioni consolidate. Al tempo stesso, questa tecnica ha un limite alla ricchezza di episodi, può rendere meno esplicita una sintesi generale dei nessi causali. È dunque un libro particolarmente efficace nel far percepire atmosfera, ritmo e densità del decennio. Va affiancato, per un approfondimento specialistico, a studi storici dedicati ai singoli snodi. Secondo, 68. Lavoro e diritti, la dimensione emancipativa del cambiamento. De Aglio presenta il 68 italiano non come un simbolo isolato o una semplice rivolta generazionale, ma come parte di una trasformazione più ampia dei rapporti sociali. La contestazione universitaria, le lotte operaie e l'autunno caldo entrano nel libro come fenomeni connessi, mettono in discussione gerarchie tradizionali, organizzazione del lavoro, autorità familiare, ruoli di genere e accesso alla parola pubblica. Il punto rilevante non è idealizzare ogni forma di mobilitazione, bensì comprendere perché rivendicazioni prima marginali siano diventate centrali nella società italiana. In questa cornice trovano posto la crescita della coscienza sindacale, le richieste di migliori condizioni di vita e l'affermazione di diritti che avrebbero inciso durevolmente sul quotidiano. Il libro insiste sul fatto che molte conquiste, poi considerate normali, dalla tutela sanitaria ha una diversa concezione del tempo libero e della cittadinanza sociale. Maturarono dentro conflitti concreti, non per evoluzione automatica del paese. Questa lettura è importante perché contrasta le riduzioni retrospettive del decennio ai soli anni di piombo. Tuttavia, proprio la partecipazione di De Aglio a quella cultura politica rende la sua valutazione delle forze di sinistra più empatica di quella riservata agli avversari. Il testo invita quindi a distinguere tra il valore storico delle conquiste e la necessità di discutere criticamente metodi, linguaggi e conseguenze delle mobilitazioni, terzo, stragi, tentativi eversivi e strategia della tensione come crisi della democrazia. Una delle linee portanti del volume riguarda l'irrompere della violenza politica e delle attività eversive nella vita pubblica. Dalla strage di Piazza Fontana fino alle altre bombe e ai tentativi di destabilizzazione evocati nel corso del decennio. De Aglio descrive un'Italia in cui la paura non fu soltanto un effetto collaterale dei conflitti sociali, ma poté diventare uno strumento politico. La sua interpretazione, esplicitamente critica verso settori della destra neofascista, e verso parti deviate o conniventi degli apparati statali. Colloca la strategia della tensione nel tentativo di frenare o disciplinare un paese percepito come troppo instabile e permeabile alla sinistra. È una tesi che il libro espone con nettezza e con forte coinvolgimento morale. Il lettore deve perciò distinguere fra fatti giudiziariamente e storicamente consolidati, questioni ancora controverse e interpretazione dell'autore. Il merito della ricostruzione sta nel non trattare attentati, depistaggi e ipotesi di golpe come episodi eccezionali e isolati. Essi vengono invece inseriti nel contesto della fragilità istituzionale della Prima Repubblica, delle permanenze del passato fascista e della Guerra Fredda. Ne deriva l'immagine di una democrazia sottoposta a una prova continua, non solo chiamata a gestire dissenso e riforme, ma anche a difendersi da chi intendeva governare attraverso l'emergenza e il terrore. Quarto, musica, cinema. Consumi e linguaggi, la cultura pop come documento storico. Patria 1967-1977 si distingue da molte sintesi politiche perché attribuisce un valore conoscitivo alla cultura popolare, canzoni, libri, film, radio. Mode e oggetti di consumo non sono decorazioni nostalgiche aggiunte agli avvenimenti principali. Funzionano come indicatori di ciò che cambia nelle sensibilità collettive. L'avvio nel 1967, segnato nel libro anche dalle canzoni di Gianni Morandi e Fabrizio De André e dalla morte di Luigi Tenco, chiarisce il metodo, il mutamento storico. È percepibile tanto nei palazzi della politica, quanto nelle voci che circolano tra i giovani, nei comportamenti e nei simboli dell'epoca. Jeans, nuove immagini della sessualità, protagonismo femminile, televisione e radio libere partecipano alla ridefinizione di identità e desideri. Questo montaggio permette di capire perché il decennio non possa essere ridotto a un confronto fra partiti o gruppi militanti. Le trasformazioni politiche acquisiscono forza perché incontrano un paese che cambia anche nei consumi, nei costumi familiari, nella lingua e nelle aspettative individuali. L'approccio, vicino alla cronaca culturale, rende il libro accessibile a chi non possiede una preparazione specialistica e aiuta a ricostruire il sentimento di quegli anni. Il rovescio della medaglia è che la selezione culturale resta inevitabilmente personale, non pretende di offrire un canone completo, ma una costellazione di riferimenti attraverso cui De Aglio interpreta l'Italia del periodo. Infine, testimonianza giornalistica e prospettiva di parte forza narrativa e limite interpretativo. De Aglio scrive da giornalista e da testimone appartenente a una generazione coinvolta nei conflitti che racconta. Questa posizione determina il tono di Patria 967-1977. Il testo è vivo, rapido, spesso ironico, e non nasconde una partecipazione emotiva ai temi dell'eguaglianza, dell'antifascismo e della trasformazione sociale. La soggettività non è un difetto da eliminare automaticamente, è una chiave per comprendere l'ambizione del libro. L'autore non finge una neutralità archivistica assoluta, ma cerca di far rivivere la percezione di un presente allora aperto e incerto, prima che gli eventi fossero ordinati nelle categorie retrospettive. Per questo accosta la grande storia a episodi minori e lascia che la memoria del clima collettivo interagisca con i fatti. Diversi lettori hanno riconosciuto proprio questa chiarezza di orientamento, rilevando al contempo una maggiore indulgenza verso la sinistra extraparlamentare e una severità più marcata verso Democrazia Cristiana e destra. È un'avvertenza metodologica utile. Il volume va letto come interpretazione documentata e narrativa, non come parola conclusiva sul decennio. Il suo valore consiste nel rendere visibile che anche la scelta di cosa ricordare è politica. Confrontarlo con ricerche storiografiche di orientamenti diversi permette di sfruttarne pienamente la ricchezza senza trasformarne il punto di vista, in un verdetto incontestabile. In conclusione, Patria 1967-1177 è indicato anzitutto a chi desidera comprendere gli anni fra 68 e Movimento del 77, senza affrontarli come una sequenza, astratta di sigle, governi e date. Può essere particolarmente utile ai lettori più giovani, che incontrano spesso quel periodo attraverso formule semplificate: anni di piombo, contestazione, compromesso storico, e a chi lo ha vissuto, perché offre una ricomposizione ampia di memorie individuali e avvenimenti pubblici. Non sostituisce un manuale universitario o una ricerca monografica sulle stragi, sul movimento operaio o sulle organizzazioni politiche. Il suo beneficio pratico e intellettuale è diverso. Fornisce una mappa densa, leggibile e ricca di piste da approfondire, mostrando l'intreccio fra istituzioni, piazze, fabbriche, vita privata e immaginario culturale. Ciò che lo distingue da altri libri di storia recente è il suo montaggio narrativo. De Aglio non separa rigidamente alta politica e costume, una canzone, una trasmissione, un oggetto o una nuova abitudine sociale. Possono illuminare il contesto quanto una crisi di governo o una manifestazione. Inoltre, la scrittura in presa diretta restituisce l'incertezza di una fase che oggi rischia di apparire inevitabile nel suo esito. Proprio la sua prospettiva esplicitamente collocata a sinistra richiede un lettore attivo e disposto al confronto con fonti ulteriori. Ma questa parzialità, dichiarata nel tono e nelle scelte, è anche ciò che rende il libro riconoscibile non un inventario neutro, bensì un'affettuosa e inquieta interpretazione di come l'Italia contemporanea abbia cominciato a prendere forma. Se vuoi supportare Enrico De Aglio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!